Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
La Guida Suprema risponde alla lettera del segretario generale della Jihad Islamica. Anniversario attacco terroristico Mazar Sharif, Iran, processo ai mandanti. Novemila combattenti ceceni pronti per entrare in Ucraina. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 12 agosto 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, le buone abitudini. Per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia, basta andare sul sito parsde.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il suo Ayatollah Khomeini ha elogiato le azioni coraggiose della Jihad Islamica, le azioni che hanno fatto sì che questo movimento possa vedere crescere la sua posizione tra gruppi di resistenza palestinese e contribuire a neutralizzare i complotti del regime sionista. Così la guida suprema iraniana, in risposta alla lettera del segretario generale del movimento palestinese Ziad al-Nakhle, ha affermato che l'ultimo attacco del regime sionista sulla striscia di Gaza ha fatto aumentare il livello di popolarità della Jihad Islamica presso l'opinione pubblica palestinese, onorando questo movimento. Gli ultimi sviluppi sul campo, i bombardamenti del regime sionista, la risposta della resistenza e la tregua dopo tre giorni di scontri e la coraggiosa resistenza da parte dei combattenti della Jihad hanno neutralizzato gli intrighi del regime usurpatore, mostrando che basta solo una parte della resistenza palestinese per battere il naso del nemico sulla terra. Secondo il leader della rivoluzione islamica, dare il collegamento tra vari gruppi palestinesi da Gaza a Cisgiordania rappresenta un grande segno dell'unità della Jihad, battaglia per volere di Allah contro l'occupazione del malvagio regime sionista. L'Ayatollah Khomeini ha inoltre sottolineato che tutti gli sforzi dei gruppi palestinesi vanno concentrati sulla realizzazione sul rafforzamento dell'unità islamica. Il nemico usurpatore comincia a indebolire mentre movimenti di resistenza continuano a diventare più forti e noi siamo ancora e lo saremo sempre al vostro fianco. Si legge ancora nella missiva del Summo Ayatollah Khomeini. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha chiesto al governo talebano in Afghanistan di assicurare la giustizia coloro che sono dietro l'attacco terroristico del 1998 contro il consolato della Repubblica Islamica nella città afghana di Mazar-e-Sharif. Il ministro Abdollahian lo ha scritto su un post sul suo account Instagram proprio in occasione del 24esimo anniversario del martirio di 9 cittadini iraniani, 8 diplomatici e un giornalista che hanno perso la vita nell'attacco al consolato dell'Iran a Mazar-e-Sharif. L'8 agosto, il giorno in cui è avvenuto quell'azione terroristica, è stato chiamato la giornata del giornalista e che l'incidente è di particolare importanza perché se non fossero per gli sforzi ininterrotti ed instancabili dei giornalisti, onde riflettere realtà, le attività dei diplomatici e dei politici sarebbero tutti inutili, ha sottolineato il capo della diplomazia di Teheran, assicurando inoltre alle famiglie dei martiri dell'attentato terroristico 1998 che spetta alla diplomazia iraniana dare seguito ai vari aspetti del tragico incidente. Abdollahian ha poi citato il ministro degli esteri dei talebani Amir Khan Muttaqi, il quale in un precedente incontro aveva assicurato che i talebani non sono collegati con quel crimine, condannandolo. L'8 agosto 1998 un gruppo di miliziani attaccarono il consolato iraniano Mazar-e-Sharif, 8 diplomatici e un giornalista iraniano furono sequestrati ed uccisi. Cambiamo pagina. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato che almeno 9.000 combattenti ceceni sono diretti in Ucraina. 3 settimane dopo l'inizio dell'operazione speciale militare della Russia in Ucraina, Kadyrov ha affermato sul suo account Telegram che 9.000 combattenti addestrati in Cecenia sono pronti per andare in Ucraina per partecipare all'operazione speciale di denazificazione e smilitarizzazione dell'Ucraina. Il capogruppo ceceno che governa la sua repubblica caucasica ha aggiunto che altri 10.000 volontari sono registrati come forze di riserva. Sono riprese le forniture di petrolio russo all'Ungheria attraverso l'oleodotto Zhubba, l'ha dichiarato il Ministero ungherese della tecnologia e dell'industria in un comunicato ripreso da Interfax. Grazie all'intervento dell'Ungheria, che si è fatta carico della tassa di transito, è stato possibile eliminare in breve tempo problemi tecnici legati alla contabilità per riprendere le forniture. Così le consegne sono iniziate e dalle ore notturne, proprio di ieri sera, il petrolio è tornato a fluire dalla Russia attraverso l'Ucraina fino all'Ungheria tramite l'oleodotto, ha dichiarato ancora il ministero. Il governo russo ha respinto la possibilità che sia la Svizzera a rappresentare gli interessi diplomatici ucraini a Mosca. Secondo il Cremlino, il governo svizzero ha perso lo status di paese neutrale scegliendo di aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia. Abbiamo chiarito che sfortunatamente la Svizzera ha perso la sua neutralità e non può agire come mediatore o rappresentante di interessi, ha detto il vice portavoce agli esteri russo Ivan Nechiev, citato dall'agenzia stampa TASS. Il fatto che Berna abbia suggerito colloqui con Kiev per la mutata rappresentanza, pur conoscendo la nostra posizione, conferma quanto non abbia a cuore gli interessi russi. Ciò non fa che rafforzare la nostra posizione che il ruolo svizzero di mediatore o rappresentante sia fuori questione, ha aggiunto il portavoce russo. La situazione presso la centrale nucleare dell'Ucraina, rimasta coinvolta negli scontri fra esercito russo e truppe ucraine, è seria, grave e si deve consentire il prima possibile una missione sul posto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per una valutazione indipendente del rischio. Così il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, in apertura del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le azioni militari devono fermarsi, ha ribadito. La riunione è stata chiesta da Mosca, che ha chiesto a Grossi di informare il Consiglio di sicurezza su recenti attacchi delle forze armate di Kiev alla centrale nucleare e delle loro potenziali conseguenze catastrofiche. Lo riferiscono fonti diplomatiche dal Palazzo di Vetro. La Russia ha anche chiesto la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina. I governi di Inghilterra e Danimarca hanno dichiarato di fornire maggiori aiuti finanziari e militari all'Ucraina, così i ministri della difesa europei, al termine del loro incontro ieri a Copenaghen per discutere il sostegno a lungo termine a Kiev contro l'avanzata dell'esercito della Russia. Londra, che ha già donato sistemi di armamento avanzati all'Ucraina e ha dato a migliaia di suoi militari un addestramento, ha detto che invierà altri sistemi di missili a lancio multiplo. Inoltre avrebbe donato un numero significativo di missili a guida di precisione in grado di colpire obiettivi a 80 km di distanza. La Danimarca aumenterà i suoi aiuti finanziari all'Ucraina di 110 milioni di euro, ha dichiarato il primo ministro Frederiksen in occasione di una conferenza a Copenaghen ospitata da Ucraina, Danimarca e Inghilterra. L'incidente stamane a Gerusalemme occupata, dove un autobus ha perso il controllo mentre transitava su Shamgari Street, piombando su pedoni, sono 3 i morti accertati. Secondo quanto riferiscono fonti locali, tra le vittime ci sarebbero una donna di 30 anni e la figlia di 3 anni. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre altre persone da sotto il bus. Ci sarebbero diversi feriti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Quando i sanzionatori vengono sanzionati? L'impatto delle sanzioni occidentali sull'export energetico russo è stato fino ad ora sostanzialmente nullo. Lo informa l'Agenzia Internazionale per l'Energia, struttura facente capo all'OCSE nel suo report mensile sul mercato petrolifero. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico non ha sede a Mosca, è un'organizzazione che ha sede a Parigi e della quale fanno parte 36 paesi, tra i quali gli Stati Uniti, quasi intera Unione Europea, il Giappone, l'Australia, il Canada, il Messico, il Cile, la Svizzera e la Turchia. Dal 1 giugno 2021 il segretario generale dell'OCSE, l'australiano Matthias Cormann. L'organizzazione ritiene quindi che la prevista catastrofe economica per la Russia, vaticinata dal ritiro Biden-Jordan von der Leyen, si sia rivelata una stupida illusione. Nonostante il temporaneo ridimensionamento dei volumi di vendita grazie ad un aumento del 15% del valore, la Russia si è assicurata ingenti introiti. Ogni giorno Mosca incassa circa 1 miliardo di euro dalla vendita di idrocarburi. Quello che è avvenuto è che Putin, in un'operazione di diversificazione del petrolio, evidentemente già stabilita, ha indirizzato il flusso di gas e petrolio che aveva come destinazione l'Europa e adesso va invece in Cina, India, Turchia e altri paesi, compensando così il mancato acquisto da parte europea. Tra questi altri paesi vi sono Angola, Algeria, Congo, che comprano gas e petrolio dalla Russia e lo rivendono poi all'Unione Europea a prezzi maggiori dalle royalties che impongono per la triangolazione. In questo modo l'Unione Europea non compra il gas dalla Russia, accusata di violare i diritti umani, ma acquista comunque petrolio e gas russi da parte dei paesi che l'ONU segnala come violatori dei diritti umani. Solo che lo fa pagandolo il 30% in più di quanto pagava per lo stesso prodotto in maggior quantità. Uno spettacolo di imbecillità ed impotenza che segna la fine, ormai impossibile da non vedere, per un'Unione Europea divenuta la barzelletta della politica internazionale, tanta la sua ininfluenza e la sua incapacità di imporre agenda politica e commerciale. A testimoniare come Mosca non sia affatto nell'angolo che, anzi, continui a tessare fila strategiche per la crescita della sua influenza planetaria, ci sono stati sia gli accordi euroasiatici che l'intensificazione del rapporto con Ankara, non solo idrocarburi. L'Iran, per esempio, quest'anno ha acquistato dalla Russia 3 milioni 700 mila di tonnellate di grano.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Anche questa settimana, considerando l'importanza dell'argomento di conoscenza di se stessi e relazionarsi in modo sano con gli altri, abbiamo deciso di procedere su questo tema. Abbiamo detto che il difficile e complicato processo di conoscenza, prima di qualsiasi altra azione o iniziativa, potrebbe cominciare proprio con il distaccarsi dalle idee che gli altri si sono fatti di noi. Chi si conosce non cerca a tutti i costi di ottenere l'approvazione degli altri e non dipende dalle approvazioni o risposte del mondo esterno. Ricordiamoci che cercare l'approvazione degli altri succede perché si vive nell'ombra delle figure dominanti o, peggio ancora, prepotenti. Tali figure esercitano un grande fascino su chi non conosce se stesso e questo è un segnale inequivocabile di mancanza di autoconoscenza e quindi di autostima. E in realtà non si valuta la qualità di queste figure di potere, bensì si attribuisce ad esse importanza e si cerca la loro approvazione indipendentemente dai valori che rappresentano. L'approvazione da parte di persone che esercitano la propria volontà e pressione sugli altri inevitabilmente potrebbe causare la sensazione di incertezza nella persona che subisce questa influenza negativa a causa della mancata conoscenza di sé.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Badare troppo alle opinioni degli altri è un modo di sostituire il vincolo con il proprio, con una figura esterna, nascondendo così gran parte delle insicurezze personali. In altre parole, quando non si è sviluppato un criterio personale per valutare le nostre azioni, si assenga un valore eccessivo alle opinioni altrui. Se questa opinione è positiva, vi è serenità. Se invece è contraria alla nostra o rappresenta un rimprovero, a quel punto ci possiamo sentire crollare il mondo addosso. Dipendere dall'opinione altrui è un cammino pericolosamente efficace per deformare progressivamente l'immagine che si ha di sé. Di certo, tutti desideriamo che gli altri ci accettino e abbiano un'opinione positiva su di noi. Questo però non si può ottenere a costo di sacrificare la propria identità, altrimenti si trasforma in schiavitù. Un altro effetto della dipendenza dal giudizio degli altri quando non conosciamo noi stessi è quello di giudicarci con grande severità, soprattutto quando si commette un errore. Anche quello più banale o ingiustificante, conoscere e comprendere, e quando si comprende si relativizzano i giudizi. Non si osservano solo i risultati, ma anche i processi, le cause, le conseguenze. Una giusta comprensione ci potrà offrire dei ragionamenti più benevoli. Se commettiamo un errore, riusciamo a rimediare allo sbaglio commesso e a perdonarci più facilmente, perché capiamo che fa parte di una lezione di vita. Se non ci conosciamo, affrontiamo l'errore come una minaccia per la nostra immagine esteriore.